Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Ok, c'ho questo Excel dove praticamente vado a inserire tutti i titoli dei libri che mi vengono suggeriti, poi c'ho delle colonne che vado a completare di volta in volta. Che cosa c'è in queste colonne? Cosa va riportato in queste colonne? Il rating di Goodreads, quindi quanto viene recensito bene da 0 a 5 il libro all'interno delle maggiori piattaforme Amazon, Goodreads, eccetera, eccetera. Da chi mi è consigliato quel libro, che secondo me è una cosa molto interessante saperlo, perché ho delle fonti di libri molto autorevoli, altre fonti invece che non consiglio a nessuno. Ad esempio, se un libro mi è suggerito da Andrea Giulio Dori, me lo scrivo nella colonna Andrea Giulio Dori, suggerito da Andrea Giulio Dori. Perché questo? Perché le fonti penso che siano uno degli aspetti più importanti, sia nella lettura, nel momento in cui decidiamo che libro leggere, ma anche in qualsiasi altra cosa. Che scegliere le fonti significa scegliere gli input che finiranno nella nostra testa, che poi generano gli output che escono sotto forma di azione e spesso quindi il risultato. Quindi quali input andare ad inserire all'interno della nostra mente, della nostra testa, è una questione di un'importanza inestimabile, ok? E viene solitamente estremamente sottovalutata, ok? Mi sentite? Qua qualcuno dice intermittente, dovrei essere tornato, dovreste sentirmi bene. Hola Chico, grande Federico MJ, grande Cristina Tripodi, grande Mappy, come stai Mappy? Tutto a posto Dario, dice Federico, speriamo. Francesco Cardone è con noi. Allora, quindi in questo Excel cosa mi permette di avere? Ok, una colonna con i titoli dei libri che voglio leggere, una colonna con il rating e poi una serie di altre colonne dove vado a compilare chi mi ha suggerito il libro, quindi la fonte, e anche ad esempio perché è importante che leggo quel libro, o anche un'altra colonna, qual è l'argomento di quel libro, a cosa è correlato, quindi qual è l'output che mi do leggendo quel libro. Questo libro mi dovrebbe aiutare a fare XXXX. Come dico sempre, per me i libri sono dei medicinali, sono esattamente come dei medicinali o degli integratori più che altro, perché il medicinale cura, invece diciamo che il libro è aggiuntivo, qualcosa che aggiunge, non toglie, non cura, non è che tappa un buco, ma accresce, ti dà qualcosa in più, aggiungi gli input, migliorano i tuoi output, quindi è un gioco positivo. E a somma positiva. Quindi che cosa significa tutto questo? Che in qualsiasi momento io finisco un libro, ho un Excel che mi dice esattamente quale libro dovrei leggere in quel momento sulla base dell'autorevolezza di chi me l'ha suggerito, sul voto che quel libro ha, quindi cerco di scegliere sempre i libri più importanti con un voto più alto, ma soprattutto coloro che sono correlati a ciò di cui ho bisogno in questo momento. Rendiamoci conto, ragazzi, che anche il migliore dei libri, se non è correlato a ciò che stiamo facendo, è una distrazione. Se io ora, in questo momento, ho bisogno di raggiungere un particolare obiettivo o risultato, devo leggere libri contestuali a quel risultato, perché ogni altro libro mi può andare a distogliere l'attenzione da ciò che è veramente importante. Cioè, se io oggi sono impegnato sull'air management, sul cercare di impegnarmi a migliorare la mia capacità di trovare risorse umane straordinarie per la mia azienda, devo guardare, leggere o anche guardare video, perché la stessa cosa vale per i video, solamente contenuti, libri sull'argomento. Perché se invece mi metto a leggere libri su altri argomenti, per quanto possano essere belli i libri, quello che fanno è dare il via a dei ragionamenti mentali nella mia testa che poi mi allontanano dall'obiettivo che dovrei avere in quello stesso momento, in questo specifico momento. Quindi dovete capire che la scelta degli input, dei libri, dei video che guardiamo, dei documentari, è fondamentale, e troppo spesso, per quanto un libro, un video, un corso possa essere estremamente valido, potrebbe non essere valido per noi in questo specifico momento, ok? Come dice Graziano qua nei commenti, i libri sono integratori, l'ho detto poco fa, esattamente sì, e non andiamo a integrare niente se non abbiamo bisogno di questa cosa, quindi non andiamo a integrare ciò di cui non abbiamo bisogno. Se abbiamo i livelli di ferro o magnesio a regime, è inutile che andiamo a prendere il ferro o il magnesio. Allo stesso modo, se in questo momento il mio fatturato è buono, non vado a leggere libri su come si aumenta il fatturato, ma se invece so di avere delle lacune sul come si assumono persone straordinarie, come si mantiene motivata l'azienda, le persone che lavorano in azienda, allora è lì che devo andare a spingere, è lì che devo andare a formarmi, a studiare, a migliorare e integrare quindi la mia dose di competenza, grazie per i cuori ragazzi, su questo specifico argomento. Quindi non leggete i libri che vi vengono consigliati, ok? Non fatevi prendere dalla FOMO quando sentite o ascoltate o leggete quegli articoli che riportano i 10 libri preferiti di Warren Buffett o di Bill Gates o di Elon Musk. Non è detto che i libri preferiti di queste persone facciano al caso vostro. Se io vi racconto che cosa sto leggendo in questo momento, probabilmente è un libro che non vi interessa, o magari potrebbe essere utile e interessante, ma non in questo momento, potrebbe addirittura distogliervi da ciò che conta veramente. Allora capite bene che i libri vanno scelti con cura e devono essere correlati e estremamente inerenti a ciò che vogliamo perseguire come obiettivo, come risultato. Focus anche nella lettura, dice Cristina. Proprio così, Cristina. Secondo me il focus nella lettura è importantissimo. Poi, come leggere con spirito critico? Perché questa è una cosa importante. Ricordatevi che ogni scrittore, ogni autore non è un genio, nessuno è un genio nella vita, ok? Nessuno è assolutamente un genio nella vita, ci sono persone straordinarie, intelligenti, eccetera, ma nessuno ha sempre ragione. Quindi prendete con le pinze ciò che leggete, non tanto perché dovete essere dei criticoni nella vita, ma perché prendere con le pinze ciò che leggete e mettere in dubbio qualsiasi cosa aiuta i processi logici. Che cosa significa? Che innesca nella vostra mente le giuste domande, non tanto per essere i saputelli che devono mettere in dubbio le competenze altrui, di persone che probabilmente ne sanno anche più di noi, ma perché mettere in dubbio le cose crea un rapporto di attività piuttosto che passività nella lettura. Quindi ci mettiamo a leggere in maniera proattiva. Vuol dire che il nostro cervello spende più energia ad analizzare l'informazione e diventerà, immaginate un po', molto più semplice ricordarci le cose. E questa cosa è fondamentale. Quando leggiamo è fondamentale dialogare con l'autore, è come se avessimo un dialogo con la persona che scrive il libro, e questa cosa aiuta tantissimo a ricordare di più. Come facilitare l'apprendimento, la memorizzazione di quello che ricordiamo di un libro? Se conoscono noi Nasrin, grande Nasrin. Allora, come migliorare l'apprendimento di ciò che leggiamo? Secondo me l'aspetto importante, oltre a porsi delle domande, dialogare con l'autore, cercare di mettere in dubbio ciò che leggiamo, è prendere appunti. Non rileggeremo quegli appunti, lo sappiamo tutti che non andremo a rileggere gli appunti, a meno che non facciamo una cosa che tra poco vi dico, molto intelligente. Però lo sappiamo tutti che le sottolineature di un libro, ok, rimangono lì e non verranno mai più lette, probabilmente. Non andremo mai più a rileggerci le sottolineature. Però, e oltre alle sottolineature, una cosa che tutti suggeriscono, e cito anche Bill Gates, Warren Buffett, eccetera, è mettere delle annotazioni a bordo libro. Quindi che cosa significa? Che quando noi andiamo a vedere qualcosa di interessante, o che vogliamo ricordarci, o che riguarda qualcosa che già conosciamo, che vogliamo integrare, eccetera, scriviamo qualcosa e ci facciamo un segno. Ad esempio, metto il punto esclamativo, faccio la sottolineatura quando una cosa è molto importante, metto il punto esclamativo e, se voglio, aggiungo anche una frase per ricordarmi in velocità di cosa si tratta. Questa cosa, al di là che andiamo a rivedere o no le annotazioni, a che cosa ci serve? A ricordare. Noi più cose facciamo, uniamo la mente al corpo, quindi usiamo la matita, la penna per scrivere, quindi è come se stessimo dimostrando al nostro cervello, alla nostra mente, che quello che stiamo facendo è molto importante e che lo vogliamo ricordare. Cioè, più intensità mettiamo nella lettura, più aumenta l'intenzione della nostra mente di memorizzare quello che stiamo leggendo, ok? Quindi se noi leggiamo in maniera passiva, così, senza mai fermarci un attimo a riflettere, porci delle domande, annotare, sottolineare, eccetera, è molto difficile che ci ricorderemo qualcosa alla fine della lettura. E adesso parliamo anche di una cosa più avanzata, parliamo di secondo me uno strumento inestimabile che vi posso dare, che a me ha cambiato veramente tanto la vita negli ultimi anni, da quando ho iniziato a farlo. Richiede una valanga di tempo, ma la differenza è che si impiega una valanga di tempo a leggere un libro che poi finalmente si ricorda. Invece trovo molto stupido leggere 50, 100, 25.000 libri in una vita o in un anno, quando alla fine non si ricorda assolutamente niente. Tra l'altro c'è anche una citazione del Dalai Lama, che non me la ricordo, però il concetto qual era, che il Dalai Lama preferisce rileggere lo stesso libro 7 volte piuttosto che leggere un altro libro finché non l'ha compreso e metabolizzato e, se vogliamo, fatto suo al 100%. Quindi, io non vi sto dicendo di leggere un libro 7 volte, io non leggo mai un libro più di una volta, però questa cosa che vi sto per dire la faccio sempre, ok? Che cos'è che faccio? Oltre a sottolineare, prendere gli appunti, quando c'è una cosa veramente importante, ok? Tipo, qua c'era un passaggio interessante, il libro racconta lo stilista Mark Eco ha un buon consiglio da offrire, non possiamo dare la priorità ai guardiani delle informazioni, ai media, rispetto ai portieri schierati in difesa, il pubblico. In questo momento non saprei neanche spiegarvi perché l'ho sottolineato, dovrei leggere tutto. Comunque ho messo il punto esclamativo. Che cosa faccio? Solitamente quando metto un punto esclamativo vado nelle prime pagine del libro, scrivo la pagina a cui avevo riportato l'informazione, quindi magari scrivo P62, pagina 62, e mi metto una frase chiave che possa riassumere il concetto. Durante che cosa serve questo? Che ogni volta che poi riprendo in mano il libro per andare avanti nella lettura, apro la prima pagina e che cosa succede? Che aprendo la prima pagina vedo subito, diciamo, delle frasi che mi vanno a riassumere quello che ho già letto. E se le prime volte che ho iniziato, sto ancora leggendo il libro, questo è chiaro, no? Cioè, quando sto ancora leggendo il libro e riprendo in mano il libro per rileggere, rileggo queste frasi che ho scritto delle pagine prima che avevo letto, no? Quindi delle annotazioni precedenti. E questa cosa mi permette in pochi secondi di ritirare fuori, di riportare nella mia mente immediatamente quello che ho letto. E in questo modo mi è anche facile ricordarlo, perché ogni volta che riprendo in mano il libro per andare avanti nella lettura, rievoco quello che ho già letto ed è proprio la ripetizione che aiuta la memorizzazione. Ma non è una ripetizione che mi richiede tempo, tipo andare a rileggere le parti sottolineate, eccetera. Sono brevi frasi e in veramente 15-20 secondi io le leggo, mi ritorna in mente tutto il discorso e di volta in volta, ogni volta che leggo il libro, lo rifaccio e mi è super super facile poi andare a memorizzare. Quindi questa cosa io ve la straconsiglio, numero uno, perché vi aiuta a memorizzare tantissimo il libro. Cioè io alla fine di un libro mi ricordo la gran parte delle cose. Vantaggio numero due, inestimabile. Ognuno di noi sa che c'è un passaggio in un libro che ha già letto interessante. Ci sono delle volte in cui magari mi fermo e mi viene in mente che, ad esempio, in uno specifico libro c'era un'informazione che mi potrebbe essere utile in questo specifico momento. Sto facendo qualcosa e dico, caspita, in quel libro c'era un passaggio che in questo momento mi sarebbe utile. Apro il libro, pa-bam, in 2 secondi non ho un indice, molto meglio, ho un riassunto di 2 pagine di tutto il libro e riesco in 2 secondi ad andare a ritrovare l'informazione. Oppure ad esempio io che mi occupo di formazione, quando trovo un'informazione valida da inserire all'interno magari di una lezione o di qualcosa che vi voglio riportare all'interno della community, mi cerchio la pagina e so che il cerchio sul numero della pagina qua che riporta, diciamo, la sintesi, significa che quell'informazione è una cosa che di cui penso che sia meritevole parlare. E in questo modo è veramente interessante poi riprendere in mano i libri e vedere in 2 secondi cosa è veramente importante e ripassare, se vogliamo, no, i concetti del libro. Cioè, ad esempio, io in 2 secondi guardo pagina 33, Jeff Bezos, 2 punti, concentratevi sulle cose che non cambiano. E senza andarmi a rileggere il libro, mi viene in mente tutta la parte del capitolo che parla appunto di come Jeff Bezos veda, diciamo, come strategia principale del suo lavoro cercare di comprendere che cosa non cambierà nel mercato, perché è proprio lì che bisognerebbe andare ad investire. Allo stesso modo nel capitolo viene raccontato che Warren Buffett fa la stessa cosa: quando sceglie di investire cerca di fare value investing. Value investing che cosa significa? Che investe nel lungo periodo. Lui fa investimenti di valore. Valore che cosa significa? Che crede nell'azienda, e se crede nell'azienda, l'azienda deve avere un senso nel lungo periodo. E allora molto spesso il problema delle startup, di certe startup, di certi servizi che ci immaginiamo, è che si vanno a creare delle cose che hanno una vita breve. Possono avere una vita breve perché innanzitutto questa tecnologia potrebbe essere soppiantata da un'altra, oppure perché una mega azienda potrebbe copiare il nostro modello di business e integrarlo nel giro di poco tempo, no? E quindi Jeff Bezos fa, oltre a Warren Buffett e tanti altri, si concentrano non sulla novità, ma su ciò che è uguale da sempre, ok? Che può essere migliorato, che può essere innovato, ma che in qualche modo non può essere spazzato via. E se ci fate caso, gli investimenti di Warren Buffett sono sempre in questi mercati. Considerate che Warren Buffett è entrato a comprare un po' di azioni di Apple, mi pare, l'anno scorso, ma avrebbe potuto farlo una montagna di tempo fa. Invece che cosa fa Warren Buffett? Compra la maionese, compra la Heinz che produce maionese e ketchup. Perché? Perché è un brand posizionato per primo nella mente delle persone e la maionese e il ketchup ci saranno per sempre, molto probabilmente. Compra la Coca-Cola perché non ci sarà mai più un'altra Coca-Cola e probabilmente non ci sarà mai più nella storia un'altra bevanda più famosa di Coca-Cola. E quindi capite che sono investimenti. Warren Buffett lo fa negli investimenti e invece Bezos lo fa nella costruzione di modelli di business che prediligono la scelta di qualcosa che non cambierà mai nel tempo. Ragazzi, leggo un po' dei vostri commenti. Scrivetemi se ci siete, se vi interessa questa cosa, se volete che cambio argomento, se avete delle domande, scrivete pure, non ci sono problemi. Sono qua a fare una diretta di domande e risposte, quindi non sono qua con qualcosa di preparato. Allora, Nissarin dice, questa puntata cade proprio a pennello per me, neanche farlo apposta. Stamattina ragionavo su due trade-off, ebook o carta, libri di marketing o contenuti specifici relativi al mio progetto di business. Secondo me il libro deve essere, la lettura che porti avanti deve essere sempre specifica, deve essere sempre correlata a ciò che stai facendo, a quelli che sono i tuoi obiettivi. Cioè, alla fine, ragazzi, fondamentalmente noi possiamo fare veramente poche cose nella vita, non possiamo farne 100, ok? Io una cosa che ho sbagliato all'inizio della mia carriera è che volevo fare 100 cose, volevo fare affiliate marketing, volevo portare avanti il mio blog, volevo fare il consulente per i clienti, volevo vendere corsi, eccetera. E alla fine mi sono reso conto che più cercavo di fare tutto, meno facevo, meno risultati ottenevo, perché la verità è che noi come individui possiamo fare una sola cosa. C'è un bellissimo libro a riguardo, non mi ricordo l'autore ma mi ricordo il titolo, si chiama Una cosa sola, mi pare, o una cosa sola, mi pare. E noi veramente come persone, se vogliamo eccellere, se vogliamo entrare nell'autostrada dell'eccellenza, possiamo fare una sola cosa nella vita come persone. Però è ovvio che come azienda possiamo fare tante cose. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato Marketers. A un certo punto ho detto, è inutile che cerco di fare affiliate marketing, di portare avanti Marketers, di fare portare avanti le mie passioni, eccetera. Faccio Marketers, fine. E finché Marketers non va, faccio solo quello. E quando Marketers sarà un'azienda, assumeremo persone che fanno tutto ciò che ci viene in mente e potremo diventare un incubatore. E oggi abbiamo una scuola online di yoga, abbiamo una startup che si occupa di creare Alexa Skill per personaggi noti, abbiamo un'agenzia che si occupa di creatività su Instagram e fa consulenza a celebrity. Quindi capite, da singolo individuo che sono, ho dato vita a un progetto imprenditoriale grazie anche a Luca, e da lì poi abbiamo creato un'estensione dei nostri desideri. Quindi abbiamo dei desideri, perfetto, costruiamo la macchina che già esiste, quindi ampliamo la macchina che abbiamo in modo tale che la macchina possa costruire queste cose, ma non noi. Non potete pensare che come singoli individui o come coppia di soci potete portare avanti più di un modello di business. Questo è stupido, è irreale. Anche Amazon è nato come, ragazzi, come è nato? Come un'azienda che vendeva libri online, ed è da lì che è partito tutto. Non ha cercato di vendere subito i frigoriferi, i libri, e i server, eccetera, eccetera. Quindi una cosa sola. E vi assicuro, la maggior parte delle persone che io conosco si fanno prendere dalla FOMO, la fear of missing out, dal desiderio di fare mille cose, e proprio a causa di questo desiderio di fare mille cose, poi non fanno un accidente. Veramente un accidente. Allora, poi andiamo avanti con la domanda. No, con le domande. Come se la frase fosse la chiave del cassetto, in ogni cassetto metti un concetto spettacolo. Esatto, Vincenzo, il concetto è questo. Il libro, nella copertina, giro la copertina, c'ha le sue frasi, sono sintesi di pagine, ok? Ogni frase è una pagina che ho trovato importante, e io quando poi riprendo in mano il libro, pam, in 2 secondi ho praticamente i miei cassetti. Queste frasi sono frasi che se leggo mi evocano poi tutto il paragrafo, no? Tra l'altro qua ho segnato una frase bellissima che mi era piaciuta molto, l'ho scritta qua perché era molto bello. Dice, il mio vantaggio competitivo, ho scelto una direzione e ho cominciato a correre prima di tutti gli altri. Davanti a me non c'era l'ora Mal inesplorato. Ah, non c'era l'oro, mal inesplorato. E questa cosa è figa, no? Ve la rileggo in maniera sensata perché ve l'ho letta veramente male. Il mio vantaggio competitivo? Ho scelto una direzione e ho cominciato a correre prima di tutti gli altri. E davanti a me non c'era l'oro, mal inesplorato. E questa cosa è una riflessione bellissima, secondo me, sul timing. Ho fatto un video che uscirà nelle prossime settimane, mi sa la prossima, sugli elementi che hanno portato più cambiamento e più crescita all'interno della mia carriera professionale. E uno degli elementi più importanti di cui parlo nel video è proprio il timing. Il timing, ragazzi, il timing ha a che vedere col coraggio e non con la fortuna, ha a che vedere con l'intelligenza e la previsione, ok? Non è un fattore casualità, non è che ti trovi al momento giusto. Ogni momento può essere giusto se ci collochiamo nell'ecosistema giusto che sta arrivando, perché in ogni momento sta arrivando qualcosa di nuovo. E il timing è la capacità di entrare in un contesto prima che ci sia qualcun altro che urli: ecco l'oro, ho trovato l'oro. Perché quando qualcun altro dice che ha trovato l'oro, sappiate che molto spesso è troppo tardi. Quando arriva la notizia è troppo tardi, no? È ovvio che in un certo senso non sarai mai il primo, perché i primi sono sempre dall'altra parte del mondo, però noi abbiamo la sfera di cristallo, possiamo guardare l'America, gli Stati Uniti e dire: caspita, posso vedere il futuro. Però se sono il primo a farlo in Italia, avete idea di che vantaggio competitivo si ha? E in realtà dove, cioè, si parla già da epoche di blockchain, in Italia non c'è un esperto di blockchain, neanche uno, ma vi rendete conto? E vi assicuro che l'anno scorso, no, abbiamo fatto il Marketers World, e a un certo punto sul palco ho chiesto: quanti di voi possono dire di essere esperti di blockchain? E sapete quanti hanno alzato la mano? Una persona dentro la sala, una persona. E vi rendete conto? C'è una cosa di cui si parla così tanto, di una tecnologia che sta entrando nelle aziende più importanti al mondo, non c'è ancora nessuno in Italia che si sta veramente specializzando in questa cosa. Ovvio che al Marketers World non c'era tutta l'Italia, ma comunque al Marketers World c'erano 2000, no, 2000, 1000 individui. Tra comunque le persone penso più competenti nel mondo del digital marketing italiano, e non ce n'era neanche una. Quindi vi rendete conto di che potere, di che potenzialità, di che opportunità c'è costantemente nel mercato. Il problema qual è? Il problema è proprio quello del coraggio. Il timing ha a che vedere col coraggio. Io devo avere il coraggio di credere talmente tanto in un'idea, con la percezione, la consapevolezza che questa idea diventerà realtà, che mi ci butto prima di chiunque altro. Invece che come ragiona la maggior parte delle persone? Ragazzi, la maggior parte delle persone aspetta che qualcun altro abbia già avuto successo in quel particolare ambito, in modo tale da avere la riprova che si può avere successo. E quando uno ha successo, molto spesso non si è comunque contenti, allora si aspetta che altre 2, 10, 15, 20, 100 persone abbiano successo in quel contesto. Quante persone hanno successo su TikTok oggigiorno? Ci sono già migliaia di italiani, ragazzi, che hanno più di 100.000 follower su TikTok, eppure continuiamo a ignorare la cosa perché è per i giovani, perché stiamo aspettando che diventi il prossimo Instagram. Ma quando diventerà il prossimo Instagram, se lo diventerà, perché non sto dicendo questa cosa, sarà già troppo tardi. E allora capite che chi ora sta entrando su TikTok e si sta facendo i suoi primi 100.000 follower, tra 5 anni ci sarà qualche stronzo che lo additerà e gli dirà: ma tu sei fortunato perché sei entrato su TikTok in un momento in cui ancora la piattaforma, la gente non c'era ancora entrata, e insomma eri uno dei primi. Sì, certo, però quando lui era uno dei primi anche noi avevamo la possibilità di entrarci, e non l'abbiamo fatto deliberatamente. Ok, quindi il timing ha a che vedere col coraggio. Il timing è forse uno dei tre elementi più importanti nel business, veramente. Quando hai la capacità di intravedere l'occasione e di entrarci dentro, è incredibile. E pensate anche a questa cosa, che ci sono tantissimi imprenditori offline che hanno fatto una caterba di soldi e non li conosciamo perché non sono famosi. Non sono famosi, sono gli imprenditori delle città, gli imprenditori cittadini, quelli che negli anni 50, 70, 80, 90, 100 hanno intravisto, hanno capito che in piazza serviva una gelateria e hanno aperto la gelateria. E poi c'è stato il periodo in cui forse se apro il negozio che noleggia i monopattini, non i monopattini, i pattini, forse faccio dei soldi. E quindi piano piano cavalcavano l'onda della novità, del cambiamento del mondo, no? E allora aprivano un ristorante, la pizzeria al mare e la gelateria nella piazza che non aveva la gelateria. Capite? Anche queste persone non erano Steve Jobs e non avevano bisogno di essere Steve Jobs o Bezos. Ma che cosa facevano? intravedevano, riuscivano a capire l'ecosistema cittadino, l'ecosistema delle persone, capire che cosa mancava, vedere nelle altre città più grandi cosa stava nascendo e replicarlo nelle piccole realtà. Ed è la stessa cosa che possiamo fare online guardando l'America e replicando in Italia, no? O ci sono intere aziende che si basano su questo, perché anche Rocket Internet fa esattamente questo, no? A livello di business copia le startup che funzionano da una parte del mondo, le replica dall'altra parte del mondo. Quindi fondamentalmente, secondo me, il timing, che poi è veramente la capacità di poter osservare un mercato e capire che cosa sta succedendo, e quindi ricordiamoci che il mercato è fatto dalle persone ed è la capacità di osservare la mente delle persone che, diciamo, possiamo dire che è psicologia, ok? Il marketing, lo dico sempre, è psicologia applicata, è un aspetto fondamentale del business. Ragazzi, se avete delle domande, lasciate le domande, che sono super, super, super interessanti a sapere che cosa pensate e se avete delle domande. Savio, tra l'altro, dice qua sotto nei commenti: ciao Dario, nuovo corso che hai in mente riguarderà come lanciare un business o un videocorso? Allora, diciamo che lanciare un business, videocorso no. Ok? Business sì, che poi un videocorso può essere un business, quindi può essere anche quello. Però anche lanciare un business non è una banalizzazione di quello che è il corso. Secondo me il corso nasce da una percezione che ho avuto dopo questi anni di lavoro, che ci sono state delle cose che hanno fatto veramente la differenza per me. E molto spesso non sono quegli oggetti, quelle strategie luccicanti che crediamo che facciano la differenza. Cioè, i risultati che ho avuto non sono stati dovuti a una strategia di marketing o alla scelta di un tool piuttosto che un altro, al fare un opt-in piuttosto che un altro, scegliere un funnel piuttosto che un altro. Ha avuto molto più a che fare con i fondamentali del business, del fare impresa, del comprendere lo scenario imprenditoriale, digitale. Ok? Quindi una serie di competenze che hanno a che vedere con il mindset e la comprensione delle dinamiche della ricchezza, che è un argomento estremamente delicato da trattare, quello della ricchezza, perché uno pensa alla parola ricchezza e vede nella parola ricchezza un'ostentazione, un qualcosa che vorrebbe raggiungere ma non potrebbe raggiungere, qualcosa che lo intimidisce. La parola ricchezza è forte, no? Il problema è che la ricchezza è una materia di studio come tante altre, e ci sono dei sistemi, ci sono delle attenzione, non sto dicendo del sistema per diventare ricco in 7 giorni, eccetera, no, però la ricchezza è la possibilità di accedere alla ricchezza nella vita è determinata dalle scelte che facciamo, dagli input che ci mettiamo in testa, da modelli di comportamento, di azione, di scelta strategica, ovviamente imprenditoriale, di allocazione degli asset, delle risorse, di investimenti, eccetera. Quindi tutto il corso è basato su queste cose. Uscirà, probabilmente lo rilascerò con due prime macro categorie, uno mindset e l'altro ricchezza, e poi ci aggiungerò degli altri moduli. Il mio obiettivo è quello di farlo uscire con 30-50 lezioni, adesso decido, sono già circa più di metà corso, alcune lezioni sono lunghissime, quindi io vi dico 30 lezioni, ma alcune sono da un'ora, quindi sarebbe come dire 10 lezioni dei nostri corsi normali. Sono molto contento di quello che sta avvenendo, sono molto 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 contento. E tra l'altro è un corso che manca, perché fino ad oggi abbiamo fatto i corsi sulle discipline verticali, che sia copy, funnel, Facebook advertising, eccetera, ma questo è un corso che mette insieme, ma soprattutto ti dà quella visione, ok, quella capacità di comprendere come si intraprende, che è molto diverso dal specializzarsi in una disciplina e diventare freelancer. Posso studiare il copy, diventare un copywriter, posso studiare il funnel, diventare un funnel marketer, però invece avere quella visione, quella totalità di comprensione di quella che è il contesto economico, di imprenditoria, eccetera, è tutta un'altra cosa, e il corso vertirà su questo. Roberta, sì Dario, però dimentichi le complicazioni burocratiche e amministrative. Guarda Roberta, io penso che questa sia una scusa fondamentalmente, penso che le complicazioni amministrative avvengano nella misura in cui non si capisce come operare e quale sia la problematica. Molto spesso, non a caso, le persone che si lamentano diciamo dell'aspetto burocratico o amministrativo è perché molto spesso l'hanno ignorato fino a un certo punto e poi diventa un problema. Invece noi marketers la prima cosa che abbiamo fatto è costruire un team amministrativo con i controcoglioni estremamente forte, oppure non guadagnano abbastanza a livello di utile e quindi si sentono soffocare già dagli aspetti economici normali del fare impresa, e hanno poco tempo, pochi soldi da allocare nella costruzione di un team amministrativo. Però lì allora veramente è una colpa dell'imprenditore, no? Perché se non guadagni abbastanza per costruirti un team amministrativo che ti faccia dormire bene la notte, ovviamente stai sbagliando qualcosa, oppure hai scelto un business che non poteva funzionare, non lo so. Comunque diciamo che sono una persona, sono un ottimista razionale e penso che le tasse, l'amministrazione, la burocrazia possano dipendere e cambiare da paese a paese, in un paese più facile, in un altro paese più difficile, ma puoi comunque vincere il gioco imprenditoriale in qualsiasi paese. Ci sono paesi in cui è più facile e se vuoi trasferirti in quei paesi nessuno te lo vieta a seconda del business che hai, perché logicamente se hai aperto una gelateria a Modena è difficile trasferirti in due secondi in un'altra città, però nulla ti vieta di aprire una gelateria a Lisbona, in un altro posto con una fiscalità agevolata o dove c'è un mercato più in crescita. Quindi no, ognuno è artefice di se stesso e sono una persona estremamente convinta che bisogna sempre prendersi la colpa, cioè in qualche misura è colpa dello Stato italiano, ma a me non me ne frega niente perché è una variabile esogena, non ci puoi far niente, è al di là del tuo controllo, puoi votare, puoi sperare che cambino i partiti, ma non ci puoi far niente. Quindi l'unica cosa che puoi fare è giocare al meglio delle tue possibilità e se stai sbagliando, se stai fallendo, se qualcosa non funziona, o è colpa tua, oppure è colpa del sistema. E se è colpa del sistema, è lo stesso colpa tua che decidi di sottometterti al sistema. Perché nessuno ci vieta di andare all'estero, solo che abbiamo paura, perché non ci sentiamo abbastanza forti di lasciare la famiglia, gli amici, eccetera, qualcuno che sta male in famiglia. È sempre una situazione, no? E io ho sentito storie incredibili, ragazzi. Ho sentito storie incredibili anche di gente che ha messo su un business con tumori e altre malattie tremende e ne è uscita vincitrice. Quindi quando parliamo dei nostri problemi bisogna sempre mettere in relazione tutto quanto e cercare di rimettere in prospettiva le cose e cercare di capire veramente la fortuna che abbiamo, perché la maggior parte di noi è estremamente fortunata. Poi Stefania Salvatore aggiunge, grande Stefi, o scegliere il giusto commercialista. Il giusto commercialista è una scelta assolutamente importante, perché io stesso ho avuto altri commercialisti nella mia vita che mi hanno fatto perdere una valanga di soldi. Perché? Perché un commercialista aggiornato, che non è solo un commercialista ma è un consulente imprenditoriale, deve avere quella capacità di stare dietro al cambiamento di quello che è il sistema fiscale che ci riguarda. E se uno lo sa, se uno è consapevole, se uno è attento, questo ecosistema cambia spessissimo e ci sono sempre e spesso una marea di agevolazioni in determinati contesti. Le si possono chiamare finestre temporali in cui si può avere un grande vantaggio economico, fiscale, decidendo di fare certe scelte. Qualche tempo fa c'era un incredibile vantaggio ad assumere in Meridione e noi abbiamo una sede in Meridione, abbiamo addirittura aperto una sede in Meridione per poter assumere persone in Meridione e abbiamo trovato delle persone talentuose, fantastiche, no? Ovvio che è un nostro modello di business che ci consente di farlo, perché è un modello liquido, perché lavoriamo da remoto, perché possiamo assumere gente in tutta Italia, però dobbiamo iniziare a capire che in realtà anche molte persone che hanno la nostra stessa fortuna poi in realtà non sfruttano queste cose, non perché sia colpa loro, ma perché il loro commercialista non è esperto. Allora ragazzi, spendete un po' di più, ma sceglietevi un commercialista bravo. Vi consiglio di dare un'occhiata a Francesco Cardone, che è il mio commercialista, però sicuramente ce ne sono tanti altri bravi. Domanda Gianluca: se un imprenditore digitale come te volesse posizionarsi correttamente anche su TikTok, che leva comunicativa consiglieresti di utilizzare? Ma Gianluca, guarda, non è un ambiente dove io ancora ho sperimentato, inizierò a breve, ho già sperimentato qualche video travel che ovviamente è diverso dal contesto imprenditoriale. Sarà sicuramente dura crescere all'inizio, perché ancora non è quell'ecosistema giusto dove troverai gli imprenditori, se parli di imprenditoria, no? O di digital marketing, eccetera. Però dobbiamo ricordarci, come dice Buon Gary V, che ogni piattaforma all'inizio è sperimentata e provata e testata dai ragazzi o dai ragazzini, dai bambini, eccetera. Anche Facebook all'inizio era una roba per i giovani, no? Perché del resto tutto internet era una roba per i giovani. Però poi, guarda caso, anche le persone adulte hanno cominciato ad arrivare e Facebook ormai è diventato un terreno di gioco più per gli adulti che per i ragazzi. Quindi arrivare oggi su TikTok magari ti sarà difficile riuscire subito a individuare quella che è la giusta strategia, Però anticiperai tutti quanti. E quando la gente inizierà ad arrivare e cercherà qualcuno, probabilmente cercherà te, no? È il concetto della coda lunga, il fatto che la piattaforma cresce e se tu sei con lei già dal principio, la piattaforma ti farà crescere. Quindi l'effort che ti è richiesto per crescere sarà molto, molto, molto basso. Allora, molto spesso credo che si culli sul benessere che le famiglie riescono ad assicurarci e quindi non avendo la fame del successo non pensiamo a come attaccare il mercato, dice Saverio. Senza dubbio, senza dubbio, per me la spinta più grande a un certo punto della mia vita è derivata dal fatto che ero arrivato a concludere il fatto che non avrei mai voluto fare un lavoro normale e i miei genitori non mi avrebbero mai potuto mantenere. E quindi quando ho realizzato che non avrei mai potuto lavorare per qualcun altro e che l'università non mi piaceva e che l'università lavorava sulla paura, perché secondo me l'università lavora sulla paura, cioè tu studi perché sai che devi trovare un lavoro e devi trovare un lavoro perché devi in qualche modo arrivare a fine mese e quindi lo fai perché devi farlo. E a me questa cosa mi ha sempre dato un fastidio allucinante, no? Ero in grado di studiare. Però ero molto in grado di studiare ciò che mi piaceva, non quello che mi veniva detto di studiare. Mi ha sempre dato fastidio dover fare una cosa. E quando mi sono reso conto di questa cosa, che in qualche modo ero fottuto perché la mia inclinazione caratteriale mi avrebbe portato a non riuscire probabilmente a laurearmi al meglio e a dare il meglio di me nel contesto lavorativo normale, ho pensato, ok, devo fare un'altra strada. E lì ho iniziato a smettere di dedicarmi alle, diciamo, le cose più superficiali della vita, tipo le serate, le discoteche, le cose, eccetera, perché poi lavoravo nel mondo della notte, avevo già un po' la vena imprenditoriale, mi piaceva costruire, fare, guadagnare al di là della famiglia. E sebbene guadagnassi tanto, cioè tanto, comunque guadagnavo i miei 2000 euro al mese con gli eventi, se non di più. Ho chiuso, cioè proprio ho creato la mia bolla di realtà, la mia reality bubble, come dico sempre, come ho detto nella diretta di ieri di Instagram, e mi sono chiuso in me stesso, ho detto devo fare questa cosa e ho iniziato a studiare come un matto, ma 100 volte più di quanto avrei studiato per l'università. Quindi, secondo me, costruirsi la propria fame è una cosa importantissima. Cioè, ognuno di noi deve sapere da dove gli arriva la motivazione, devi capire qual è il fuoco che ti brucia dentro, perché se non c'è il fuoco non parti, no? E poi c'è un'altra cosa importantissima. Io non faccio business per fare i soldi, io faccio business perché mi fa impazzire, mi piace da morire e questo è il segreto per fare soldi. Fare una cosa che ti piace a tal punto che non vorresti mai smettere di farla, ti porta ad eccellere, ti porta a essere bravo, ti porta a impegnarti più di chiunque altro e quando ti impegni più di chiunque altro, riesci in quello che fai. È matematico, è garantito. La verità è che pensiamo che l'imprenditoria abbia a che vedere molto col rischio e l'incertezza. E la verità è che è veramente difficile non avere successo o non farcela se si impiega il 100% delle risorse, dell'attenzione, dell'effort, della forza di volontà, di impegno, di passione. Cioè, tu stai canalizzando, catalizzando, stai costruendo veramente un raggio laser che sfonderebbe qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, quando ci metti dentro tutti gli ingredienti necessari, ok? È impossibile che non ti venga fuori un capolavoro, impossibile. Quindi molto spesso il problema è che non ci crediamo noi in primis, non ci crediamo fino in fondo, ci facciamo influenzare dagli altri, ci facciamo buttare giù, ma la cosa che conta di più in realtà è credere in noi stessi, sapere che la nostra bussola interiore è la bussola più attendibile, importante e autorevole della nostra vita. Quando smettiamo di, diciamo, fidarci degli altri ciecamente, di ascoltare gli altri, iniziamo a credere che forse le voci che sentiamo dentro siano più rilevanti di quelle che ci dicono le altre persone, di ciò che ci viene detto dalle altre persone, è lì che la magia inizia veramente a iniziare. Luca dice, Luca Ferrarese, mi ricordo infatti di te quando c'era il black box a Ferrara. Sì, esatto, infatti era un locale che frequentavo spesso qua a Ferrara, poi ho fatto il DJ e mille altre cose. Vediamo un po' altre cose. Giuseppe dice, Giuseppe Di Palma, ragazzi, se avete dei commenti, lasciateli, scrivetemi cosa pensate di quello che sto dicendo, perché mi sembra spesso di fare dei monologhi da solo, no? E se avete qualche pensiero o riflessione da fare, fatela nei commenti, lasciatemi delle domande, è una diretta senza chissà quale obiettivo, sto rispondendo alle domande e dando delle risposte e facendo una sinergia comune. Se avete qualsiasi cosa da dire, lasciatemela, se la diretta vi piace, lasciate dei pollici su, eccetera. Allora, vediamo Vediamo un po' di altre domande. Purtroppo oggi la velleità supera di gran lungo la volontà. Sì, ragazzi, è un problema in generale del mondo in cui stiamo vivendo. Per me, i libri, un libro bellissimo è quello di Jordan Peterson. Ce l'ho qua forse? Dove ce l'ho? Le 10 regole per la vita? Si chiama così? Sì, dovrebbe chiamarsi Le 10 regole per la vita. Al di là del libro, che secondo me potete anche fare a meno di leggere perché è un mattone tostissimo. A me è piaciuto, però capisco che non sia un libro per tutti. Fa delle letture, dei video strepitosi. Lui mi piace da morire per certe cose, non per tutte, però mi piace da morire perché è aggressivo, perché dice le cose come stanno, perché dice ai giovani d'oggi che la società li sta rendendo degli smidollati, sta dicendo agli uomini che, le donne in generale, che ognuno deve riuscire ad essere padrone della propria esistenza, di reagire alla vita e non aspettare di essere imboccati da qualcuno o di sentirci dire che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, eccetera. Le 12 regole per la vita, sì, esatto, grazie ragazzi per il consiglio. Secondo me quello che racconta è veramente importante e lui, che è stato un terapeuta, studioso, psicologo, psichiatra, eccetera, è veramente, veramente, veramente interessante e autorevole anche quando parla, mi piace molto il modo in cui comunica perché è veramente un grande oratore. Ecco, se uno dovesse studiare il body language, la capacità oratoria e di autorevolezza di qualcuno, sono Jordan Peterson e i suoi video sono spettacolari. C'è un video tra l'altro con Katie Newman in cui vedi proprio la giornalista che cerca di distruggerlo, di metterlo sempre all'angolo e vedete proprio lo scontro oratorio di due persone capaci e alla fine Jordan Peterson esce ultra vincitore e ha fatto milioni di visualizzazioni e ci sono canali di YouTube e altri personaggi che studiano la persuasione e parlano continuamente di questo video perché lui è stato estremamente forte nella sua capacità oratoria e mi è piaciuto veramente veramente tanto. Allora, Vincenzo dice, per esperienza personale condivido pienamente il credere in se stessi, c'è uno scatto vero e proprio, un upgrade netto di ciò che si fa e di come si vivono i propri obiettivi. E siamo tutti d'accordo, cioè per me c'è un momento di realizzazione nella vita in cui veramente vi sta parlando una persona, ragazzi, che fino a qualche anno fa era veramente timida e introversa, poi la timidezza l'ho eliminata, adesso vi spiego anche perché, e invece l'essere introversi l'ho mantenuto, ma penso che quello sia una qualità, sia anche una cosa quasi genetica. Cioè, è una cosa che ti riguarda, sei così, fine. Posso diventare un altruista, non altruista, scusate, un estroverso a comando. Posso veramente diventare estroverso e so essere estroverso, quindi ho bilanciato, no? Per me questo concetto del bilanciamento nella vita è molto importante. Ogni faccia della medaglia è importante, quindi se sei estroverso devi imparare a vivere anche nella capacità di pensare e vedere come un introverso. Quindi ho bilanciato la mia medaglia, però c'è stato proprio un momento della vita in cui ricordo che mi sono tolto di dosso veramente una coperta di merda, ok? Cioè, veramente arriva un momento della vita in cui inizi a capire che seguendo quello che pensi inizia a funzionare qualcosa, cioè ti rendi veramente conto che la vita inizia a funzionare, che le cose funzionano, che non ti importa più niente di quello che dice la gente, perché ti sembra di aver trovato la mappa del tesoro, no? E quindi che se inizi a seguire ciò che c'è scritto nella mappa, invece che continuare ad ascoltare gli altri, le tue paure, eccetera, le percezioni che ti arrivano da fuori, no? Gli stimoli esterni, ti accorgi che seguendo ciò che invece ti arriva da dentro, improvvisamente veramente inizia a succedere qualcosa, inizi ad avere successo, ad avere risultati. Il successo può avere qualsiasi forma desideriamo, no? Non dico che il successo sia economico o imprenditoriale, però inizia a funzionare. Cioè, quando tu inizi ad allineare te stesso con quello che butti fuori, cioè ciò che sei veramente con quello che fai trasparire da fuori, lì inizia la magia. Il problema è che troppo spesso le persone che cosa fanno? Non rispettano la persona che sono e cercano di comportarsi, di agire in un determinato modo, stanno troppo attenti a ciò che fanno e al modo in cui appaiono, perché hanno paura logicamente del giudizio delle persone, ed è secondo me assolutamente normale, siamo tutti alla fine degli insicuri di merda, lo dico sempre, l'intera umanità, ok, è insicura perché non viviamo, non nasciamo con il manuale delle istruzioni, non sappiamo perché siamo al mondo, non sappiamo perché, che senso ha la vita, non sappiamo troppe cose per poter essere sicuri di noi stessi, no? E quindi viviamo tutti come degli insicuri e questa cosa è in qualche modo ci butta giù, ci limita tantissimo, è un limitatore naturale, incredibile, che ci vieta di essere, manifestarci nel nostro modo più autentico. E quando invece iniziamo a capire che l'autenticità è ciò che crea veramente il risultato, succede qualcosa di straordinario, che iniziamo a fare ciò che avremmo sempre voluto fare e iniziamo a dire le cose che pensiamo e ciò che pensiamo è ciò che diciamo. Io non dico che dobbiamo dire tutto ciò che pensiamo, ma dico che tutto ciò che diciamo dovrebbe essere ciò che pensiamo. Non dobbiamo dire le cose per avere successo o dire le cose perché è giusto dirle o perché dobbiamo impressionare qualcuno, ma invece il momento in cui iniziamo a comunicare autenticità e iniziamo a dire veramente le cose che pensiamo e a comportarci come siamo, come lo eravamo da bambini, da ragazzini, eccetera, lì manifestiamo la nostra personalità. E guarda caso è proprio in quel momento che inizia a uscire fuori il nostro carisma. E questo concetto lo possiamo riportare in tantissimi contesti, lo possiamo riportare nel contesto imprenditoriale, lo possiamo portare nel contesto della crescita personale, lo possiamo portare veramente in tutti i contesti della vita. Il carisma non è inteso come la capacità di comunicare e basta. Per me il carisma è la capacità di stare bene nel mondo, perché sai che stai facendo ciò che dovresti fare, ciò che vorresti fare, tutto coincide, è come se ci fosse un allineamento completo, e quando tutto si allinea magicamente vedi che la strada davanti a te è spianata e ti rendi conto che si trattava solo veramente di capire qual era la direzione, perché ognuno di noi troppo spesso, questo concetto molto importante, ognuno di noi troppo spesso cerca di seguire una strada che non è la propria. Cioè io quando provavo a fare affiliate marketing cercavo di seguire quella strada perché volevo fare i soldi, ma in realtà non avevo capito che io non ero la persona interessata ai soldi, io ero interessato a tutt'altro, ok? E quindi questa volontà di inseguire un'opportunità facendo una cosa che non mi apparteneva del tutto, che avrei potuto far fare a qualcun altro, che poi è ciò che è successo con Marketers, che abbiamo messo su un team di affiliate marketing, cazzo, è stata una realizzazione, capire che alla fine ciò che mi piaceva fare non era fare i soldi, non era inseguire i soldi, non era fare un tipo di business perché la gente dice che in quel momento è quel tipo di business che potrebbe poterti portare a successo, ma era fare ciò che mi piace fare. E guarda caso, ciò che mi piace fare di più è costruire, realizzare, pianificare, progettare, avere delle idee, creatività, mettere in piedi dei progetti con delle risorse, un'economicità, un team di persone, una visione di quello che c'è da fare, un modo di comunicare la cosa, tirare fuori il carisma del brand, sono tutte cose che mi fanno impazzire e alla fine tutto questo si traduce col fare l'imprenditore, no? L'imprenditore non è colui che fa affiliate marketing o colui che è bravo a fare copywriting, è colui che gioca, no? Con tante risorse, mette insieme queste risorse, mette dentro degli input e crea un output che, guarda caso, è molto più importante degli input che ha messo dentro, no? È come se producessimo valore, ed è per quello che si parla sempre di valore, perché da delle risorse che sono scarse costruiamo una plusvalenza, e questo è il ruolo dell'imprenditore. Ha delle risorse scarse, le mette assieme, crea una strategia e con un input che è uno può costruire 10. E per me questa è una delle cose più affascinanti e fantastiche della vita. Ragazzi, vediamo un po' di... vediamo un po' di altre cose. La scuola ci abitua ad avere persone che ci dicono cosa dobbiamo fare. Dobbiamo perché dobbiamo, all'uni sei in mare aperto, nessuno ti dice più cosa fare e sei perso o trovi te stesso, il tuo fuoco è finita. Credi di dover seguire una mappa di come deve essere la vita, ricerchi il devo fare. L'unica cosa è ascoltare il nostro suono interiore, la nostra bussola, lì scopriremo veramente la nostra strada, la nostra felicità, alimentando il nostro fuoco. Non lo so ragazzi, non voglio comunque sconfinare nelle cagate di crescita personale intangibili, cioè per me questo è un discorso veramente difficile da fare perché mi rendo conto che è molto intangibile, no? Quindi ci sono persone che ancora non hanno capito che cosa vogliono fare nella vita, che ascoltano una cosa di questo tipo e sembra veramente un qualcosa di intangibile, se vogliamo, di mistico quasi, no? In realtà è tutt'altro che mistico, è una cosa di cui uno se ne rende conto dopo, quando ce l'ha fatta, e si rende conto che quel click, quel qualcosa è avvenuto nel momento in cui si è preso un momento per capire chi è nella vita, cosa vuole fare e quali sono i risultati che vuole ottenere, come vuole vivere la vita e che tipo di vita si vuole vivere. Perché se scelgo un tipo di vita, se so che voglio vivere un certo tipo di vita, non posso ovviamente fare altre scelte. Se so che voglio vivere in riva al mare e surfare 4 ore al giorno nel corso della mia vita, non posso pretendere di diventare il prossimo Steve Jobs o il prossimo Elon Musk. E anche la scelta del business che poi devo costruire deve essere in linea con i miei valori, con il mio desiderio di costruirmi anche un lifestyle che mi soddisfi e che sia in linea effettivamente nel modo in cui vorrei vivere. Non so se è chiaro tutto questo. Ragazzi, esco che vado a cena stasera, sono a Ferrara con i basket, esco a cena con i miei genitori e Denise, andiamo a vedere un po' di basket che sono gli artisti di strada che ci sono qua a Ferrara. Vi volevo dire che ultimi giorni, penso perché lo annunceremo tra un po', che aumenteremo i biglietti, il costo dei biglietti del Marketers World. Se non avete preso i biglietti del Marketers World, fatelo, perché penso che se vi dovessi dare un consiglio su cosa seguire, al di là dei corsi, il podcast e il Marketers World, perché il podcast è dove metto dentro tutte le cose di valore per chi non ha tempo di guardare i video, le dirette, eccetera. E il Marketers World perché, ragazzi, non troverete mai online quello che c'è offline. Non lo troverete mai, 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 mai. Ciò che avviene offline di persona, la costruzione di rapporti, l'ascoltare le storie di persone che ce l'hanno già fatta e hanno fatto quello che noi vorremmo fare, è ciò che veramente ci può ispirare di più. Vincenzo chiede: ma questo video è possibile inviarlo a qualcuno? No, dovresti dirgli di iscriversi al gruppo e di guardare il video, la diretta. Alex dice: grandioso Dario, si sente che stai parlando con il cuore, hai dentro un'esplosione di energia. Grazie che condividi tutto questo. Ragazzi, grazie a voi che mi avete ascoltato, ci vediamo nella prossima diretta.